Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso bentornati insieme a me. Siamo pronti quindi per aprire anche questa sera il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. Ormai da molte sere stiamo studiando il libro di Geremia e se ci avete seguito anche ieri sera siamo arrivati al capitolo 45. Il tema di questo capitolo, formato solamente da 5 versetti, riguarda una profezia nei riguardi di Baruch. Questi era l'amico, l'assistente di Geremia, il suo scrivano, colui che mise per iscritto le parole di Geremia sul rotolo inviato al re Joachim, che egli tagliò gettandolo successivamente nel fuoco, come abbiamo già considerato precedentemente al capitolo 36. Fu colui che si occupò di far firmare i documenti e sbrigare le operazioni necessarie per l'acquisto del terreno nel capitolo 32, quando Geremia si trovava in prigione. Infine, questo Baruch venne portato in Egitto con Geremia. Il Signore gli aveva già rivelato ciò che gli sarebbe accaduto se si fosse identificato con Geremia, e questo gli fu di conforto quando fu obbligato ad andare in Egitto con il rimanente di Giuda, come leggiamo dal nostro testo. Ecco la parola che il profeta Geremia rivolse a Baruch, figlio di Neria, quando questi scrisse queste parole in un libro, a dettatura di Geremia, l'anno quarto di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda. Egli disse: «Così parla il Signore, Dio di Israele, riguardo a te, Baruch. Tu dici: guai a me, poiché il Signore aggiunge tristezza al mio dolore. Io mi consumo tra i gemiti e non trovo riposo». Abbiamo letto i primi 3 versetti. Le cose andavano molto male durante il regno di Joachim, ma non era niente in confronto a quello che doveva accadere dopo. Infatti le affermazioni di Dio al versetto 4 continuano, proprio così. «Digli così. Così parla il Signore, ecco, ciò che ho costruito io lo distruggerò, ciò che ho piantato io lo sradicherò, questo farò in tutto il paese». E anche se le cose sarebbero peggiorate, il Signore voleva che Baruch sapesse che all'origine di tutto c'era Lui, il Signore. Dio si assumeva la responsabilità per quello che sarebbe avvenuto al paese di Giuda, quindi Baruch poteva andare avanti con fiducia, come leggiamo. «Tu cercheresti grandi cose per te? Non le cercare, poiché ecco io farò venire del male sopra ogni carne, dice il Signore, ma a te darò la vita come bottino in tutti i luoghi dove tu andrai». Questa profezia è stata data a Baruch quando era ancora giovane. Dio gli dice che non poteva aspettarsi grandi successi in quel periodo così tragico della storia della nazione. Avrebbe vissuto momenti difficili, ma avrebbe conservato la vita perché il Signore lo avrebbe protetto. Ecco ora Geremia, insieme al suo amico, al suo compagno, entrambi anziani in Egitto, ricordare come il Signore li ha protetti durante gli anni tremendi che hanno vissuto. Amici, questi due uomini poterono vedere come le parole di Dio trovarono completa realizzazione. Tu non ti sei mai fermato a riflettere su ciò che Dio desidera da te? Sei a conoscenza del messaggio della massima importanza venuto dall'aldilà e giunto sulla terra? Non sto scherzando, non sto parlando di medium sensitivi, perché Dio si è veramente rivelato alle sue creature. Per prima cosa ha mandato loro dei profeti, come appunto Geremia, che annunciavano la sua parola, ma non sono stati ascoltati. Allora egli ha deciso di parlarci in un modo più diretto ed è venuto fino a noi nella persona di suo figlio, Gesù. Chi poteva essere più qualificato di lui? Come nel mondo un interprete deve necessariamente conoscere due lingue per svolgere la sua funzione, il figlio di Dio è stato il visitatore più qualificato venuto dal cielo. E per fare ciò ha preso la natura umana in modo da tradurre a noi in modo comprensibile il linguaggio del cielo. Solo il Figlio ci ha fatto conoscere Dio Padre e le sue esigenze insieme alla sua infinita grazia. Veramente oggi Gesù non è più qui sulla terra per diffondere il messaggio, ma Dio ha permesso che questo ci fosse dato per iscritto. Non c'è bisogno di un'antenna complicata o speciale o magari degli studi difficili per udire la voce di Dio. Puoi leggerla nella Bibbia, che è la sua parola. Amica, amico, ti invito con tutto il cuore a leggerla, a crederla, perché Dio ha parlato e parla ancora. Un passo nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 12, versetto 25, ti dice con la massima solennità queste parole. Ascolta. «Badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli quando rifiutarono d'ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo». E queste non sono parole mie, ma quelle di Dio, che vi esorta a non trascurare l'unica opportunità che oggi avete per essere riconciliati con Lui, la fede in Gesù Cristo. Cosa aspettate? La Bibbia dice ancora che oggi è il giorno di salvezza. ma il domani non vi appartiene. E ancora aggiunge: chiunque avrà invocato il nome del Signore Gesù sarà salvato. Vuoi essere tu? Nei capitoli che vanno dal 46 al 48 di Geremia, vedremo le profezie che riguardano l'Egitto, la Filistia e Moab. E riassumendo quello che abbiamo considerato finora, ricordiamo che Geremia è stato portato contro la sua volontà in Egitto dal rimanente del popolo che aveva disubbidito a Dio. Qui egli parla di alcune profezie riguardanti le diverse nazioni circostanti e Dio, per suo mezzo, fa conoscere ciò che accadrà all'Egitto. Pensate, il residuo del popolo era andato in Egitto sperando di avere pace, prosperità, ma il Signore rivela che la guerra arriverà anche lì e che Nabucodonosor conquisterà quel paese, come leggiamo da questi diversi versetti del nostro capitolo 46. Ne leggeremo alcuni, dal 1 al 19. Parola del Signore che fu rivolta a Geremia riguardo alle nazioni, riguardo all'Egitto, circa l'esercito del faraone Neco, re d'Egitto, che era presso il fiume Eufrate a Carchemis e che Nabucodonosor, re di Babilonia, sconfisse il quarto anno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda. Preparate lo scudo grande e quello leggero, avvicinatevi per la battaglia, attaccate i cavalli, i cavalieri, montate. Presentatevi con gli elmi in capo, lucidate le lance, indossate le corazze, perché li vedo sbigottiti, lanciati in fuga. I loro prodi sono sconfitti, si danno alla fuga, senza volgersi indietro. Tutto intorno è terrore, dice il Signore. Questo giorno per il Signore, per il Dio degli eserciti, è giorno di vendetta in cui si vendica dei suoi nemici. La spada divorerà, si sazierà, si ubriacherà del loro sangue, poiché il Signore, Dio degli eserciti, immola le vittime nel paese del settentrione, presso il fiume Eufrate. La parola che il Signore rivolse al profeta Geremia sulla venuta di Nabucodonosor, re di Babilonia, per colpire il paese d'Egitto. Annunziatelo in Egitto, banditelo a Migdol, banditelo a Nof e a Tapanes, dite, alzati, preparati, poiché la spada divora tutto ciò che ti circonda. Perché i tuoi prodi sono atterrati, non possono resistere, perché il Signore li abbatte. Egli ne fa vacillare molti, essi cadono l'uno sopra l'altro e dicono: andiamo, torniamo al nostro popolo e al nostro paese natio, lontani dalla spada micidiale. Là essi gridano: il faraone, re d'Egitto, non è che un vano rumore, ha lasciato passare il tempo fissato. In altre parole, essi non potranno dipendere più a lungo dal faraone che verrà presto sconfitto. Ma continua affermando nei versetti 18 e 19: «Com'è vero che io vivo, dice il re che si chiama il Signore degli eserciti, il nemico verrà come un Tabor fra le montagne, come un Carmelo che avanza sul mare. O figlia che abiti l'Egitto, fai il tuo bagaglio per la deportazione, poiché Nof diventerà una desolazione, sarà devastata, nessuno vi abiterà più». I sopravvissuti di Giuda avevano fatto un grave errore a fidarsi del faraone e dell'Egitto. Avrebbero dovuto porre la loro fiducia in Dio, avrebbero dovuto credere e ubbidire, ma, ascoltando la caparbietà del loro cuore, non lo fecero, purtroppo. E nonostante tutto questo, il Signore, per mezzo di Geremia, dà loro una meravigliosa profezia per confortarli, per incoraggiarli. Ascoltate. L'Egitto è una giovenca bellissima, ma viene un tafano, viene dal settentrione. Anche i mercenari che sono in mezzo all'Egitto sono come i vitelli da ingrasso. Anch'essi volgono il dorso, fuggono tutti assieme, non resistono. Poiché piomba su di loro il giorno della loro calamità, il tempo del loro castigo. La sua voce giunge come quella di un serpente, poiché avanzano con un esercito, marciano contro di lui con asce, come tanti tagliaboschi. Essi abbattono la sua foresta, dice il Signore, sebbene sia impenetrabile, perché quelli sono più numerosi delle locuste, non si possono contare. La figlia dell'Egitto è coperta di vergogna, è data in mano del popolo del settentrione. Il Signore degli eserciti, Dio di Israele, dice: ecco, io punirò Amon di No, il faraone, l'Egitto, i suoi dei, i suoi re, il faraone e quelli che confidano in lui. Li darò in mano di quelli che cercano la loro vita, in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, e in mano dei suoi servitori. Ma dopo questo, l'Egitto sarà abitato come ai giorni di prima, dice il Signore. Tu dunque non temere, Giacobbe, mio servitore, non ti sgomentare, Israele, poiché ecco, io ti salverò dal lontano paese, salverò la tua discendenza dalla terra della sua deportazione. Giacobbe ritornerà, sarà in riposo, sarà tranquillo, nessuno più lo spaventerà. Tu non temere, Giacobbe, mio servitore, dice il Signore, poiché io sono con te, io annienterò tutte le nazioni fra le quali ti ho disperso, ma non annienterò te, però ti castigherò con giusta misura e non ti lascerò del tutto impunito. Amico, amica che ci stai ascoltando, come vedi, Dio non ha concluso l'opera sua con la nazione di Israele. Dio infatti dice loro che li deve punire per la loro infedeltà, per la loro incredulità, ma dice anche che non li annienterà. Qui troviamo una delle molte risposte alla domanda che troviamo in Romani 11, al versetto 1, dove ci è detto: Dio ha forse ripudiato il suo popolo? Se crediamo alla parola di Dio, dobbiamo ammettere che essa è verità e accettarla nella sua interezza. E arriviamo al capitolo 47, dove ci è parlato della profezia di Geremia contro il paese dei Filistei. Il piccolo residuo di Giuda iniziò a guardarsi intorno, fra le varie nazioni, domandandosi dove dovevano andare e su quale nazione avrebbero potuto fare affidamento. Alcune di queste nazioni erano nemiche, quindi la domanda era: avrebbero dovuto rifugiarsi da loro? La risposta è no, perché il paese dei Filistei sarà anch'esso conquistato, come leggiamo nei versetti dall'1 al 7. La parola del Signore che fu rivolta al profeta Geremia riguardo ai Filistei, prima che il faraone colpisse Gaza. Così parla il Signore: ecco, delle acque salgono dal settentrione, formano un torrente che straripa. Esse inondano il paese, tutto ciò che contiene, le città e i loro abitanti. Gli uomini lanciano grida, tutti gli abitanti del paese urlano. Per lo strepito degli zoccoli dei suoi potenti destrieri, per il rumore dei suoi carri e il fracasso delle ruote, i padri non si voltano verso i figli, tanto le loro mani sono divenute fiacche, perché giunge il giorno in cui tutti i Filistei saranno devastati, in cui saranno soppressi i restanti ausiliari di Tiro e di Sidone, poiché il Signore devasterà i Filistei, ciò che resta dell'isola di Caftor. Gaza è divenuta calva, Ascalon è ridotta al silenzio. Resti degli Anakim, fino a quando vi farete delle incisioni? O spada del Signore, quando ti riposerai? Rientra nel tuo fodero, fermati e rimani tranquilla. Come potresti riposare? Il Signore le dà i suoi ordini, le addita Ascalon e il lido del mare. Nel capitolo 48 vediamo un'altra profezia che riguarda Moab e che ci rivela il fatto che anch'essa cesserà di essere una nazione. Anche in questo caso, per riassumere, leggiamo solo alcuni versetti. Riguardo a Moab, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: guai a Nebo, poiché è devastata. Kiriatim è coperta di vergogna e conquistata. Migsab è coperta di vergogna e sbigottita. Il vanto di Moab non è più. In Chesbon tramano del male contro di lui. Venite, distruggiamolo, e non sia più nazione. Tu pure, o Madben, sarai ridotta al silenzio. La spada ti inseguirà. Delle grida vengono da Coranim, devastazione e gran rovina. Fuggite, salvate le vostre persone, siate come la città di Aroer nel deserto. Infatti, siccome ti sei confidato nelle tue opere e nei tuoi tesori, anche tu sarai preso. Chemos sarà deportato con i suoi sacerdoti e con i suoi capi. Il devastatore verrà contro tutte le città. Nessuna città scamperà. La valle perirà e la pianura sarà distrutta, come il Signore ha detto. Moab era tranquillo fin dalla sua giovinezza, riposava come vino sulla sua feccia. Non è stato travasato da vaso a vaso, non è andato in esilio. Per questo ha conservato il suo sapore, il suo profumo non si è alterato. Perciò ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io gli manderò dei travasatori che lo travaseranno, vuoteranno i suoi vasi, frantumeranno le sue anfore. La calamità di Moab sta per giungere, la sua sciagura giunge veloce. Compiangetelo, voi tutti che lo circondate, voi tutti che conoscete il suo nome, dite: come ha fatto a spezzarsi quel forte scettro, quel magnifico bastone? O figlia che abiti in Dibon, scendi dalla tua gloria, siedi sul suolo riarso, poiché il devastatore di Moab marcia contro di te, distrugge le tue fortezze. O tu che abiti in Aroer, fermati per la strada e guarda, interroga il fuggiasco e colei che scampa e di: che cos'è successo? Moab è coperto di vergogna perché è infranto. Lanciate urla, gridate, annunziate sull'Arnon che Moab è devastato. La forza di Moab è abbattuta, il suo braccio è spezzato, dice il Signore. Abbandonate le città e andate a sistemarvi nelle rocce, o abitanti di Moab. Siate come le colombe che fanno il loro nido sull'orlo dei precipizi. Noi abbiamo udito l'orgoglio di Moab, l'orgogliosissimo popolo, la sua arroganza, la sua superbia, la sua fierezza, l'alterigia del suo cuore. Io conosco la sua tracotanza, dice il Signore. Le sue vanterie non hanno approdato a nulla di stabile. La gioia e l'esultanza sono scomparse dalla fertile campagna e dal paese di Moab. Io ho fatto mancare il vino nei tini, Non si pigia più l'uva con grida di gioia. Il grido che si ode non è più il grido di gioia. Su tutti i tetti di Moab e nelle sue piazze, dappertutto è lamento. Poiché io ho frantumato Moab come un vaso considerato di nessun valore, dice il Signore. Moab sarà distrutto, non sarà più popolo, perché si è innalzato contro il Signore. L'attuale regno di Giordania, sulla riva orientale del fiume Giordano, occupa lo stesso paese in cui un tempo vivevano i Moabiti. Tuttavia, il Signore non ha finito con il popolo di Moab. Non so dove si trovano oggi e credo che nessuno potrebbe localizzarli, ma il Signore sa dove sono, perché Egli dice che li farà ritornare, come leggiamo nei versetti conclusivi del capitolo 48 di Geremia. Guai a te, Moab, il popolo di Chemos è perduto, poiché i tuoi figli sono portati via in schiavitù e le tue figlie in esilio. Ma io farò tornare Moab dalla deportazione negli ultimi giorni, dice il Signore. Fin qui il giudizio di Moab. E negli ultimi giorni, certamente, il Signore riporterà Moab dalla cattività. Ed evidentemente Moab farà parte anch'esso, come altri, del millennio. Tuttavia, ai tempi di Geremia non era possibile rifugiarsi in Moab, perché anche lì non sarebbero stati sicuri. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda l'appuntamento di oggi e io vi rinnovo quindi l'invito a risentirci lunedì al solito orario. Intanto un buon riposo, un buon weekend da parte mia. Ciao.